Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti e ben ritrovati al Club del Marcio. Questa sera, per parlare della visione del 26 febbraio 24, siamo io, Pietro, con Francesco e andremo a parlare della mosca nella versione di David Cronenberg.
Buonasera a tutti. Questa sera andiamo a parlare del film La Mosca di David Cronenberg del 1986, che abbiamo visto come club nell'ambito di una rassegna cinematografica che è in corso in questo periodo a Firenze. Contiamo di ritornare, per cui probabilmente ci vedrete con diversi altri film di Cronenberg nelle prossime settimane. Ma intanto andiamo a parlare di questo film di metà anni 80 di Cronenberg, il suo secondo film hollywoodiano, sì, dopo il discreto successo de La Zona Morta, adattamento del romanzo di Stephen King. Questo invece è il remake di un celebre film degli anni 50, in inglese The Fly, ma più noto in Italia come Il malefico esperimento del dottor K, film che avevamo visto in passato nel club. Mi pare che non ce ne sia la recensione, non mi ricordo.
Sì, c'è la recensione.
Abbiamo la recensione,
sì, perfetto,
tanto ne andiamo a riparlare nel corso del film. In brevissimo, per chi non conoscesse la trama di questo film, un promettente ma strambo scienziato di nome Seth Brundle chiede a una giornalista, Veronica, di venire a vedere il suo lavoro, e il suo lavoro è la costruzione di un set di teletrasporto costituito da due cabine di teletrasporto. Grazie all'aiuto di Veronica, Brundle riuscirà finalmente a trasportare materia vivente attraverso il sistema di teletrasporto, ma un terrificante incidente lo trasformerà in un essere metà uomo e metà mosca. Questa è la trama che riprende in parte il film originale. Entrambi sono tratti da un romanzo, ma diciamo che comunque parliamo qui di un remake perché non c'è tanto riferimento al romanzo, ma più al film appunto degli anni 50, ma che Cronenberg svolge in una maniera molto differente rispetto, sì, all'originale.
Anche perché Cronenberg venne scelto dalla produzione, tra l'altro la produzione di Mel Brooks, che non c'entra niente, no? La
vabbè, sua carriera. Grande amante dell'horror.
Grande amante dell'horror, però insomma è molto famoso per le sue commedie. E venne scelto a dirigere questo film, però come condizione Lessi che aveva posto che lui doveva riscrivere la sceneggiatura, cioè doveva rimettere le mani, perché non lo convincevano alcune cose. Quindi si vede francamente l'apporto di Cronenberg, perché ci sono tanti dei ragionamenti e dei discorsi che Cronenberg aveva già cominciato a fare nei suoi film più a basso budget, e quindi tutto quello che è la trasformazione del corpo, la nuova carne, come poi verrà coniata in qualche film successivo.
Sì, cioè si vede che ci ha messo mano Cronenberg rispetto a una sceneggiatura già fatta, perché la sceneggiatura c'ha un po' un triangolo amoroso che in genere nei film di Cronenberg non c'è.
Sì, e altre quello convenzioni l'ha dovuta tenere probabilmente, perché sì, il budget, certo, era tale da dover tenere almeno quello,
certo,
diciamo.
Comunque ha senso, funziona,
ci sta bene.
Però poi ci sono tutta una serie di momenti disturbanti di cui andremo a parlare, e di dialoghi che sono chiaramente cronenbergiani.
Sì. Ma guarda, il discorso poi amoroso, che a un certo punto del film finisce per essere quasi un melò, a me piace molto, perché ora poi magari non stiamo a svelare proprio il finale, però il finale così struggente non funzionerebbe se prima non ci sarebbe stata comunque quella storia d'amore.
È vero, anche quello.
Quindi comunque è funzionale, ci sta. Diciamo che la cosa che colpisce sicuramente a una prima visione del film è la crudezza di certi effetti speciali. Questo io intendo proprio il primo impatto, almeno che io ebbi quando lo vidi da ragazzino, fu quello.
È un film che non ci si dimentica quando lo si è visto la prima volta. A tratti è veramente spaventoso, grazie a questi effetti speciali incredibili che sono tra i migliori, secondo me, degli anni 80 insieme a quelli della cosa.
Sì, perché non c'è un filo di computer grafica,
no.
Sono tutti fatti, effettivamente sono tutti analogici, è tutto fatto con una costruzione del trucco sul corpo di Jeff Goldblum, che è l'attore protagonista, e quindi sono effetti che tu puoi averli visti quando avevi 10 anni, quindi magari 25 anni fa, li riguardo ora e continuano a funzionare, non sono decaduti per niente, l'effetto che mi facevano allora me lo fanno tutt'oggi.
Sì, infatti nel film Jeff Goldblum subisce 4 stadi di trasformazione, uno più spaventoso dell'altro, che danno poi adito a tutta una serie di scene spaventosamente disturbanti sul disfacimento del suo corpo.
Ecco, qual è che ti ha colpito di più?
Non è una relativa a lui, ma è la terrificante scena del parto, che poi si rivela essere un sogno, che termina con questa visione terribile di Gina Davis che sogna di aver partorito questa larva, che è una scena che da ragazzino mi faceva terrorizzare, diciamo, se un po' ai livelli di Alien, forse il parto più mostruoso dopo quello di Alien.
Sì. Sì. Però allora, un'altra cosa che voglio dire che secondo me è veramente positiva di questo film è che riesce con questa scrittura a condensare una storia che è così memorabile, ti rimane così bene in mente, e lo fa in un'ora e mezzo, che è una cosa
sì,
per oggi assurda. Non c'è un film oggi che riesce in un'ora e mezzo a crearti una storia che funziona così bene. E oltretutto, sempre per restare nei tempi filmici, voglio parlare del fatto che è un film che entra subito nel vivo, ma non nel senso alla James Bond che la prima inquadratura è quella di un inseguimento e sei lì, e poi però magari il film ti dura comunque 2 ore e 45 e c'è un sacco di costruzione. No, no, è un film che entra, quando dico entra nel vivo, nel senso che dopo 5 minuti c'è già il primo tentativo di teletrasporto. Ti ha già spiegato di cosa parla.
Va male.
Sì, sì, sì. Il trasporto va male. Ma sai già di cosa parla il film? Conosci già benissimo i due attori protagonisti, lui e lei, e ti sembra già di conoscerli da almeno 20 minuti, mezz'ora. Perché per come Cronenberg li dirige, per come gli attori stessi sono stati in grado di capire le indicazioni che gli ha dato Cronenberg di sceneggiatura, ci credi che lei è una giornalista e lui uno scienziato, anche se non ti spiegano perché, anche se lui palesemente è uno scienziato molto atipico, un po'
allora, quello è un ruolo che gli è sempre venuto bene, Jeff Goldblum,
sì,
che faceva anche lo scienziato in Jurassic Park.
Beh, sembra un po' la prova generale per Jurassic Park, però questa effettivamente
però è quello, sì. In Independence Day
è vero,
sì. Però in questo film, nel fare il personaggio atipico e strambo, ci mette una particolare umanità, attenzione, attento a non farlo, potrebbe facilmente scadere nella macchietta, ma fin dall'inizio è comunque un personaggio serio, complicato, anche solo attraverso l'interpretazione di Jeff Goldblum, e dopo poi con la tragedia diventa veramente un personaggio dolente. E anche Gina Davis è molto brava in questo film, i due poi attori poi hanno molta chimica, a quel tempo erano sposati, ho letto.
Sì, 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 infatti me l'hai detto prima, lei bellissima tra l'altro, no, ma anche lui veramente in piena forma all'epoca. Si vede che erano gli anni 80, pompavano sì, duro veramente, lui è sempre a petto nudo praticamente nel film, da buona metà degli anni 80, come volevano gli anni 80. E c'è una bella carica erotica secondo me in questo film, nel senso che ti viene spiegato in qualche modo molto indirettamente, almeno questa è stata la visione che ho avuto io, ma no io, insomma, una visione comunque condivisa abbastanza alla critica, che praticamente la storia, inizialmente lui non riesce a teletrasportare oggetti, cioè materiale organico. Quindi ci prova con un babbuino e finisce malissimo.
Sì, il babbuino viene rivoltato come un calzino. È rivoltato. Prima scena terrificante, sì, del film.
Assolutamente. Però riesce tranquillamente a teletrasportare una calza di lei. Calza, sì, che secondo me tra l'altro assomiglia tantissimo a un preservativo. Poi mi direte voi nei commenti se è così.
Vabbè,
oppure no.
Si potrebbe discutere anche della forma delle cabine di teletrasporto che hanno anche di Giger.
Sì,
sono un po' allusive anche loro.
Ma infatti c'è tutta un'allusione, e l'allusione più grossa, e lì volevo arrivare, è che lui riesce a comprendere i segreti, a far comprendere al computer che gestisce le capsule i segreti della carne un attimo dopo che lui ha scoperto i segreti della carne, ovvero sì, quando lei lo porta a letto fondamentalmente, quindi lo sblocca, perché lui è palesemente un lupo solitario, forse è l'espressione sbagliata. Intanto un uomo solitario, no? C'ha questo guardaroba tutto con gli abiti tutti uguali. Si vede che non fa vita sociale. Anzi, è curioso quasi che fosse all'inizio a quel party di scienziati. Però ecco, anche quando va a un party di scienziati. Non è uno che fa grande vita sociale, lo si vede, lo si intuisce. Poi c'ha questo laboratorio in un posto industriale, semisperduto. Insomma,
sì,
lei lo sblocca. Lei lo sblocca e lì lui scopre il sesso e scopre il modo di spiegare al computer come gestire la carne,
come trasbordare esseri viventi.
Sì, quello è geniale,
quello è interessante come idea. Sì, assolutamente.
E un'altra cosa che si diceva prima dietro le quinte che ci aveva un po' colpito è i primi momenti in cui lui poi a un certo punto riesce a teletrasportarsi, ma accade, c'è un problema. Ora non so se puoi entrare troppo nel dettaglio, perché poi magari c'è chi non l'ha ancora visto, cioè, tu non so, ad ogni modo lui all'inizio sembra avere quasi dei superpoteri.
Sì, nel senso che dopo essersi teletrasportato, e scopriremo dopo, fuso con la mosca, riesce...
L'ha detto, lo spoiler l'ha fatto lui.
Ha un incredibile quantitativo di energie, riesce a fare delle acrobazie, appunto, come dici, ha dei superpoteri.
Scopa tantissimo, sì. Roma, ore e ore, lei non ne può più, cioè non c'è la scena buffa, che lei non ne può più. E sembra quasi di vedere il classico film di iniziazione di un supereroe, no? La origin story,
esatto,
di un supereroe,
esatto, potrebbe tranquillamente essere l'arrivo dell'uomo mosca.
Se non che dopo 10 minuti, appunto, essendo un film di Cronenberg, dopo 10 minuti in realtà la carne si rivela per quello che è, ovvero marcia, come il nostro club.
E quello è interessante, chissà se Cronenberg non ha voluto anche lui fare un discorso, come dire, di anti-supereroismo. Certo, a quel tempo non c'erano... non erano tanto famosi ancora i film di supereroi, per quanto comunque c'era già stato il film di Superman e forse almeno anche un film di Batman.
Superman sicuramente, sì. Anche Batman sicuramente, il primo Batman almeno sicuramente.
Per cui non escluderei che magari Cronenberg abbia inserito anche comunque questa sorta di discorso, come dire, un po' a critica del cliché supereroistico. Può anche darsi.
Può darsi, comunque a noi piace vedercelo, perché ormai noi siamo una generazione invece immersa da almeno una quindicina d'anni in supereroi ovunque, esatto, al cinema, nelle serie TV.
E in quel senso può essere un ragionamento interessante, appunto, sui limiti della scienza e i cliché narrativi. Cliché narrativi che invece questo film scardina parecchio, superando, come dire, lo stile del film originale, che era molto bello, che però era più basato, come dire, su un crescendo di paranoia,
sì,
che poi arrivava alla rivelazione finale. Qui invece no, è qui... più che la paranoia è invece questo incubo della trasformazione fisica, un grande classico del tema di Cronenberg, che qui è molto ben servito dagli effetti speciali ed è anche, secondo me, molto ben servito da una serie di dialoghi all'inizio deliranti, ma che poi prendono sempre più forma nella parte finale del film, prima della tragedia, della sequenza finale, specie se in una parte che a me ha colpito molto, in cui Brandon, ormai giunto al penultimo stadio della sua trasformazione, ha l'ultimo sussulto di umanità e chiede a Veronica di andarsene, perché gli dice che ormai sente di stare diventando sempre più mosca che uomo e che quindi la mente mosca, che non è capace di sentimenti che vadano al di là della preservazione di se stessa e della specie, lo sta per prendere e che quindi farà del male a Veronica, infatti concependo un terrificante piano che tenterà di mettere in atto nella parte finale del film, per poi forse riguadagnare un attimo di umanità prima del momento finale, ma è dubbio.
È molto intensa quella scena.
È molto intensa, come poi è intensissima la parte finale del film.
Sì. Comunque va veramente fatto un plauso a Cronenberg per essere riuscito a gestire un remake comunque già di un film già molto bello e anche molto importante, un cult era già all'epoca, perché il film, quello con Vincent Price degli anni 50, era un film già importante. Lui è riuscito a riprendere in mano questa storia e a tirarne fuori qualcosa di forse superiore anche all'originale, anzi io direi anche forse, nel senso, con gli occhi di oggi, almeno a me, al mio gusto.
Ormai è più iconico quello di Cronenberg.
Non sono tanti gli esempi, no, di remake di questo tipo.
Però negli anni 80 ce ne sono alcuni, sicuramente è
la cosa di Carpenter,
che fa lo stesso identico percorso, riprende un film iconico, forse anche più iconico, che era La cosa di Howard Hawks, e pur riprendendo...
Che in italiano credo fosse Il mostro venuto dallo spazio, qualcosa del genere.
E che cosa fa? Fa lo stesso ragionamento, riprende lo spunto, omaggia l'originale, ma poi lo trasforma e lo adatta a una sensibilità diversa e alle paure del suo tempo. Diversamente, secondo me, molto meglio di tanti remake che invece tendono a rifare in maniera simile le cose, però adattarlo così in maniera un po' superficiale alla sensibilità contemporanea. Invece meglio stravolgere di più e andare al fondo delle cose. Quello e forse anche il film di fine anni 70 di Herzog, il remake di Nosferatu, che era appunto il remake di Nosferatu.
Con Klaus Kinski.
Quindi, almeno secondo me, a me è sempre piaciuto molto Cronenberg, questo è probabilmente il film in cui Cronenberg è riuscito, come dire, a mettere insieme al meglio la sua personale visione artistica con il successo commerciale. Diciamo, il film è meno cerebrale, meno complesso e meno esagerato di alcuni film che aveva fatto in precedenza, forse sicuramente più personali e più potenti come Videodrome. Però è sicuramente un film che può arrivare a tutti, almeno gli amanti dell'horror, insomma. E insomma, secondo me è un buon connubio dei due aspetti.
Sì, sì.
Poi dopo la carriera di Cronenberg, infatti, prenderà, secondo me, delle direttrici un po' diverse.
Sì, ma potrebbe essere un film per cominciare a vedere Cronenberg.
Sì, assolutamente sì. Assolutamente.
Anche perché semplicemente
perché è veramente un
il successo ha avuto, parla da sé, evidentemente riesce ad arrivare un po', come hai detto te, a un pubblico largo, sì. Ecco. Per poi però recuperarsi il più possibile, perché insomma è un autore di cui veramente
c'è pienamente blockbuster e pienamente Cronenberg.
Sì, sì. Allora, veniamo a questo punto a I Ninja d'Oro, visto che abbiamo, come avevamo capito, ci è piaciuto molto il film.
Una vagonata di Ninja
d'Oro. Una vagonata, e ve li elencherò il più velocemente possibile. Si prende miglior mostro. Ma miglior mostro, abbiamo deciso tra l'altro che il miglior mostro è il mostro finale.
Sì.
Quando ovviamente si smostra completamente e diventa Brandol Mosca Capsula. Abbiamo deciso che lo chiamiamo così. Okay. Pazzesco.
Terrificante.
Momento per signore, perché lui, abbiamo detto, Jeff Goldblum, è veramente un bel manzo a petto nudo. Miglior attrice e miglior attore, perché si sono comportati molto bene. Miglior scena che ci ha fatto esclamare, e abbiamo deciso che è quella del braccio di ferro. Cioè, a un certo punto c'è questa scena che lui quei 10 minuti di supereroe, diciamo,
sì, la scena che ti fa capire che andrà tutto malissimo.
Che andrà tutto malissimo, appunto. Lui svariona, dice: facciamo braccio di ferro, spezza l'avambraccio a uno, dà veramente noia perché non te l'aspetti, o forse te l'aspetti, ma ti dà noia lo stesso. Miglior scena in un film di Cronenberg. Perché abbiamo deciso, signore, che per questo, siccome si guarderà troppi film di Cronenberg e palesemente, se no, prenderà tutto lui, abbiamo deciso di creare dei ninja apposta, quindi ci sarà la miglior scena in un film di Cronenberg, chiaro, abbastanza chiaro, ed è la sequenza finale, perché è bellissima, migliori effetti speciali, e poi anche abbiamo un miglior Cronenberg in un film di Cronenberg, perché a un certo punto il signor Cronenberg compare vestito da chirurgo nella famosa scena del parto nel sogno,
reggendo poi la larva.
Esatto, esattamente. E con questo ho finito, anche perché, insomma, penso più o meno l'ha presi quasi tutti. Tranne il peggior film,
no,
che non potevamo dare.
Impossibile, impossibile.
Bene, quindi a questo punto però, visto che ci è piaciuto e abbiamo parlato dell'altro, cosa consigliamo?
Allora, ci sarebbero vagonate di film a tema trasformazioni e mutazioni che uno potrebbe consigliare, dei generi più vari, ma parliamoci seriamente. Vi è piaciuto questo film? Andate a vedervi l'originale. Andate a vedervi Il malefico esperimento del dottor K, alias la mosca.
Sì, esatto.
E provate, esatto. E confrontateli, vedrete, vi piaceranno entrambi.
A questo film il club ha deciso banalmente di dare 10, perché
vabbè,
se non dai 10 alla mosca, a che cazzo lo dai? Quindi, direi che abbiamo detto tutto, ci siamo dilungati anche tanto, è venuto un video un pochino lungo, ma se volete sapere se anche la prossima settimana il video verrà un pochino lungo, non vi resta altro che fare
che
seguirci su tutti i social, e grazie per essere arrivati fin qua. Ciao.
Buonasera.